Wikiradio. Alberto Melloni racconta il dogma dell'infallibilità papale.
Era il 18 luglio del 1870 e nella Basilica di San Pietro, non al centro come sarà nel Vaticano II che tutti ci ricordiamo dalla televisione, ma su un transetto laterale si teneva il Concilio Vaticano I, allora non c'era il numero, si chiamava semplicemente il Concilio Vaticano. Era il primo concilio che un papa adunava non nella sua chiesa cattedrale, il Laterano, o in un'altra città gradita agli imperatori e ai sovrani cattolici, ma nella Basilica di San Pietro. E quel 18 luglio si vota una costituzione, e questo è il nome che viene dato all'atto solenne preso in quella giornata, che si chiama Pastor Eternus, e in quella costituzione c'è una parte che tutti quanti conoscono o credono di sapere, che è la parte che riguarda l'infallibilità del Romano Pontefice. Il testo di quella decisione è un testo che molti citano e pochi conoscono, come spesso capita, nel quale vengono definite alcune cose con lo statuto di dogma, lo statuto di una decisione vincolante per tutti i fedeli della Chiesa Cattolica. I padri del Concilio proclamano e definiscono come dogma rivelato da Dio che il Romano Pontefice, quando parla ex cathedra, cioè quando esercita il suo supremo ufficio di pastore e di dottore di tutti i cristiani, in forza del supremo apostolico potere, definisce una dottrina circa la fede e i costumi, vincola tutta la Chiesa per la divina assistenza a lui promessa nella persona del Beato Pietro e gode di quell'infallibilità con cui il Divino Redentore volle fosse arricchita la sua Chiesa nel definire la dottrina attorno alla fede e ai costumi. Pertanto, tali definizioni del Romano Pontefice sono immutabili per se stesse e non per il consenso della Chiesa. Se qualcuno avrà la presunzione di opporsi a questa nostra definizione, Dio non voglia, sia anatema. È la definizione appunto della infallibilità del Romano Pontefice. È Pio IX in persona, il Papa che ha convocato e voluto quel concilio, che proclama quello che i padri hanno deciso che il concilio ha approvato, ed è un testo che, come avete sentito in una traduzione italiana, il testo è ovviamente in latino, mette assieme tanti strati che danno l'idea che questa definizione non sia poi così semplice come è nell'immaginario collettivo. L'immaginario collettivo, sia quello anticlericale sia quello clericale, si immaginano che l'infallibilità sia una cosa con la quale il Papa si alza una mattina, dice una cosa e tutti devono credergli. Come se fosse una specie di oracolo, una sibilla cumana vestita di bianco che parla di quello che gli passa per la testa. In realtà quella definizione è molto costruita, dice che perché ci sia una definizione infallibile c'è una condizione di base: il Papa deve parlare dalla cattedra, nella sua funzione di pastore e di dottore di tutti i cristiani. E quindi non è una cosa che il Papa possa fare in un modo informale, o farle poi dopo dire che aveva detto qualcosa di infallibile, ma deve dire molto chiaramente che lo sta per fare. Non lo può fare su qualsiasi cosa, lo può fare sulle cose che riguardano la fede e i costumi, non lo fa per un potere suo, ma lo fa per un potere che Gesù ha dato a Pietro secondo la dottrina cattolica, e non lo fa per un fine qualsiasi, ma per un fine che, secondo la Costituzione Pastor Eternus, sta all'inizio della storia della Chiesa, cioè che il Divino Redentore, come si diceva nel linguaggio dell'Ottocento, volle che la Chiesa avesse la possibilità di resistere in una condizione estrema. E poi c'è la parte finale, il riassuntino finale, quello che dice che le definizioni pronunciate in modo infallibile sono immutabili e lo sono per se stesse, non per il consenso della Chiesa, ex ese, non ex consenso, dice il latino. Beh, questo testo naturalmente aveva una origine, una storia e ha delle conseguenze che proveremo rapidamente ad elencare.
Che cos'è un concilio?
Il concilio ecumenico è l'assemblea dei vescovi di tutto il mondo, sotto l'autorità del vescovo di Roma, cioè del Papa. Ciò che lo differenzia da qualsiasi altra assemblea umana è l'assistenza dello Spirito Santo, che illumina di infallibilità le decisioni dei vescovi.
Papa e vescovi, riuniti in concilio per decidere in materia di fede e di costume, posseggono il dono dell'infallibilità, perché sono assistiti dallo Spirito Santo. Il concilio è quindi un fatto soprannaturale. Ecco perché ho tanto insistito che il concilio non ha paragoni con nessuna assemblea umana. Ma come sappiamo che lo Spirito Santo è veramente presente in queste assemblee? Questa misteriosa assistenza ci è rivelata dalle Sacre Scritture, e in particolare dagli Atti degli Apostoli. Era il giorno della Pentecoste, e sul capo degli Apostoli riuniti discese lo Spirito Santo sotto forma di lingue di fuoco, che li riempì di sapienza. In ogni concilio si rinnova il prodigio della Pentecoste, che assicura le decisioni dei vescovi dall'errore. Infatti, nelle loro definizioni, essi ripetono le parole degli Apostoli. Lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso.
Partiamo un po' da lontano. In realtà, l'origine dell'infallibilità papale potrà sorprendere qualcuno, è un'origine molto remota e che viene da un ambiente molto particolare, viene dagli ambienti del pauperismo radicale francescano. È stato un grande studioso americano, Brian Tierney, che ha studiato questo problema in un volume molto famoso e molto discusso, l'origine dell'infallibilità papale, dove lui fa vedere come gli argomenti di base sulla costruzione dell'infallibilità vengono da quegli ambienti francescani che, in difesa della povertà, sostengono che il Papa che ha concesso loro la vita povera ha pronunciato una sentenza irreformabile, che non può venire un altro Papa a dire che la povertà concessa ai francescani era troppa e che quindi bisogna limitarla, che bisogna imporre loro alcune caratteristiche nella loro vita comune, come è nella grande nebulosa del mondo mendicante francescano fra 200 e 300, che si articola in tanti settori e segmenti e con tante lotte all'interno. L'idea di questi teologi francescani del 200 e 300 è quella che le cose concesse dal Papa non possono essere cambiate, non possono essere cambiate perché il Papa le ha pronunciate in modo infallibile. La discussione attorno al Papa fra 200 e 300 è una discussione molto forte, molto vibrata, che si esprime attraverso una forma specifica, la forma del diritto canonico medievale, del commento alle decisioni, alle decretali, alle glosse, dei commenti sui commenti, che produce tutta una serie di virtuosismi intellettuali che qualche volta oggi ci possono apparire un po' futili, ma che sono stati invece di estrema importanza. Per esempio, c'era un caso che riguardava non l'infallibilità del Papa, ma la fallibilità del Papa, che nel 200 ha una importanza del tutto teorica e che poi invece, pochi decenni dopo, nel pieno dello scisma d'Occidente, quando la Chiesa si trova ad avere tre papi in concorrenza l'uno con l'altro, avrà un enorme valore. Ed è la dottrina sul cosiddetto Papa Affidedevius. C'era nel decreto di Graziano questa piccola questione nella quale si diceva che il Papa fa il Papa, naturalmente, ma se il Papa devia dalla fede, ovviamente non è più Papa e dunque non ha più poteri. Nel tempo stesso la questione dell'assistenza fornita da Dio alla Chiesa nel credere, che è una convinzione della Chiesa cristiana e di tutte le Chiese cristiane che c'è da sempre, avrà anche lì, nel corso del 300, soprattutto con Occam, uno sviluppo che ha qualcosa a che fare anche con il nostro decreto del 1870, la Pastor Eternus, e cioè il problema di come sia possibile immaginare che nella Chiesa non vada perduta la fede. Anche questo era una discussione che, come era costume della disputa intellettuale di quel tempo, ha degli aspetti teorici. Si domandava a Occam se può succedere che nella Chiesa tutti quanti perdano la retta fede, tutti quanti diventino o atei o eretici o tutte e due le cose. E la risposta è naturalmente che no. E che poi alla fine in uno sarebbe rimasta la vera fede, cosa che anche questa per tanto tempo è una discussione apparentemente astratta all'interno delle dispute nel mondo mendicante, che poi invece avrà un grande rilievo nella riforma quando ci si rende conto che la convinzione che l'abuso che si è perpetrato nella Chiesa di Roma obblighi per la salvezza dell'anima a prendere le distanze da essa animerà tutto un mondo all'inizio del Cinquecento.
Maestro Cranach, questo Lutero è aperto alla persuasione?
Non credo, Vostra Altezza. È docile come...
Come un mulo selvatico, sì. È ciò che pensavo.
Il primo papa che ho servito è stato Alessandro VI. Tre amanti, cinque figli e una fervente devozione per la corrida.
Papa Giulio II, fino a un mese fa guida spirituale del mondo intero. Bell'aspetto pacifico, vero? Ma non è quello che voleva. Voleva essere ricordato come un guerriero, sul suo cavallo, la spada in mano, mentre assediava i veneziani. Voi cosa volete, Alejandro?
Servire Dio. Servirlo con tutto il cuore.
Questa sarà la vostra tentazione.
Tutta questa discussione medievale, quella dei mendicanti, quella degli occamisti, quella degli spirituali, in realtà non è la ragione efficiente di quello che capiterà nel 1870, che viene da un'altra filiera di pensiero e da un'altra filiera storica in modo particolare. La prima metà dell'Ottocento è quella nella quale, nella Chiesa Cattolica, la convinzione che la modernità rappresenti un'enorme minaccia portata alla fede diventa sempre più forte. Matura una apologetica, una difesa della fede sempre più arroccata, sempre più chiusa, che vede in tutto quello che è moderno qualcosa di terribilmente pericoloso, e in diversi pontificati, in diversi modi, questa convinzione prenderà corpo. Sono due aspetti soprattutto che rappresenteranno questa lacerazione fra cristianesimo e modernità: il problema dell'autorità e il problema dell'oggettività. L'idea era quella che la modernità costituisse una grave minaccia perché metteva in discussione il principio di autorità. Questo era vero, evidentissimo, dal punto di vista politico nella rivoluzione francese, ma il grande panico dell'autorità cattolica era quello che questo erodesse anche l'autorità della Chiesa, e dall'altra l'affermazione dei diritti della persona, dell'autonomia dell'uomo, una concezione della persona come capace di raggiungere attraverso la propria ragione, la propria coscienza, delle convinzioni profonde, metteva in discussione l'idea che esiste una verità oggettiva alla quale conformarsi. Quando viene eletto Pio IX nel 1848, un pontificato lunghissimo il suo, Pio IX diventerà molto presto l'antenna di tutte queste paure, e questo lo porterà ad affrontare una serie di problemi con la convinzione che il compito della Chiesa nelle circostanze storiche nelle quali lui si trova a vivere è quello soprattutto di difendersi, di arroccare, di alzare le mura, di tirare su i ponti levatoi, di chiudere da ogni punto di vista gli spazi a questa diabolica insinuazione della modernità, che vuole mettere in discussione tutto: il suo potere temporale, la sua corona, il suo regno, la sua autorità morale, la sua autorità dottrinale, la stessa libertà della Chiesa. In questo, per esempio, c'è un passaggio molto importante del 1850, che è quello nel quale Papa Pio IX definisce il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria. Era questa una discussione che si trascinava da secoli e che era anche questa stato oggetto di grande dibattito virtuosistico. Cioè, si trattava di decidere se nel momento in cui Maria era stata concepita dai suoi genitori aveva ricevuto per trasmissione il peccato originale o meno, se era stata tenuta immune dal peccato originale in vista della generazione del Verbo. I fallibilisti dicevano che Maria aveva il peccato originale, che proprio questo fatto di essere venuto, diciamo così, a contatto con una carne maculata dal peccato originale da parte del Verbo di Dio rappresentava il segno, l'inizio stesso dell'opera della redenzione. Invece gli immacolisti sostenevano che, essendo stata preservata dal peccato originale, Maria manifestava la profondità, l'ampiezza, la grandezza del disegno divino della redenzione.
Chi è questa signora? Avrà bene un nome.
Non vi hai chiesto il nome? Te l'ho detto tante, tante volte.
Ora è troppo tardi.
Gliel'ho chiesto, oggi.
Ebbene?
E quello che ha detto non l'ho capito.
Parla, che cos'è? Non l'hai mica dimenticato?
Oh no, l'ho ripetuto molte volte per non dimenticarlo. Ha detto: io sono l'Immacolata Concezione.
Immacolata Concezione.
Immacolata Concezione. Lo sai cosa significa? Io sono l'Immacolata Concezione. Non aver paura, figliuola. T'ho chiamata per aiutarti, non per rimproverarti.
No, reverendo. Non so che significa.
Sai il significato della parola immacolata?
Sì, questo lo so. Una cosa immacolata e pulita.
Bene. E Concezione? Lasciamo stare per il momento. Sai che intendiamo quando parliamo del peccato originale?
Sì, il peccato originale fu commesso da Adamo ed Eva quando non rimasero fedeli a Dio violando il suo comandamento.
Padre Pomian l'ha insegnato, vero? Non ti parlò anche dell'Immacolata Concezione?
No, padre, non accennai a quel dogma. Non fa parte del materiale pedagogico per le scuole elementari.
Forse Suor Teresa l'ha spiegato.
Sono sicuro di no.
Avrai sentito l'espressione in qualche luogo. Cerca di ricordarti.
Forse l'avrò sentita, ma non la ricordo.
Molto bene. Proverò a spiegartela. La Santissima Vergine Maria fu serbata immune da ogni macchia di peccato originale fin dal primo istante della sua presenza nel grembo materno. Dio fece questo per lei perché doveva essere la madre di Gesù. Capisci questo, Bernadette?
No, reverendo.
Come potresti? Se grandi dotti si sono lambicati il cervello per secoli.
Una discussione che per secoli nessuno aveva pensato di dover troncare in modo dogmatico. Domenicani e francescani, gesuiti e non solo loro, si disputavano su questa materia in maniera molto forte. Pio IX decide di chiudere la discussione dando sostegno al partito immacolista, che era quello maggioritario in quel momento all'interno della Chiesa Cattolica Romana, e di farlo attraverso una definizione dogmatica, cosa che quasi nessuno contestava che potesse avvenire, anche perché di definizioni dogmatiche ce n'erano state parecchie nel corso del tempo, che erano venute in vari modi. Ma nel 1850 appariva molto chiara la convinzione di Pio IX che far apparire in tutta la sua forza, la sua capacità di produrre un dogma vincolante per tutti, era un modo per affermare che la Chiesa Cattolica non si piegava ai principi della modernità. Nascerà dalla discussione sull'Immacolata Concezione tutta una tendenza, soprattutto affermatasi nella stampa, il più moderno degli strumenti, e nelle riviste, fra le quali l'allora giovane Civiltà Cattolica, che insistono sull'idea che sarebbe opportuno che la prerogativa che Pio IX ha usato venisse definita, rifinita, espressa meglio, che si spiegasse che il consenso dei vescovi al quale Pio IX aveva fatto riferimento, la lunghezza della dottrina e della pietà dei fedeli, alla quale Pio IX aveva fatto riferimento nel proclamare l'Immacolata Concezione di Maria, venissero meglio spiegate con un atto dogmatico dedicato esattamente a questo. In realtà il Concilio Vaticano del 1869-1870 risente e stimola questa campagna di opinione pubblica a favore dell'esaltazione del potere del Papa. Quest'idea che solo sottolineando in maniera sempre più chiara il potere papale e le sue prerogative si riuscirà a difendere la Chiesa dalla modernità. E da qui verrà quella che poi saranno le due costituzioni del Concilio, la Dei Filius e la Pastor Eternus, e le definizioni ad essa correlate, sia la infallibilità del Papa, sia soprattutto il primato, il suo primato di giurisdizione veramente episcopale che si estende su ogni fedele. In realtà il primato sarà la cosa che il Papa userà di più, l'infallibilità sarà quella che avrà una reazione più forte che in realtà il Papa userà di meno. Il Vaticano I infatti finisce con una spaccatura, una parte dei fedeli e dei vescovi presenti al Concilio, una piccola minoranza, si piega malvolentieri alle due definizioni dogmatiche, addirittura una parte, quella dei cosiddetti vecchi cattolici, uscirà dalla comunione con Roma difendendo la sufficienza della dottrina precedente anche per quello che riguarda il papato. Dall'altro, le due definizioni, sia il primato sia l'infallibilità, daranno benzina ad una specie di trionfalismo cattolico, quello che ancora oggi ogni tanto viene appunto usato sia dai clericali sia dagli anticlericali per fare sorgere sull'orizzonte mediatico della coscienza questa immagine di una specie di papa onnipotente, gigantesco, la cui appunto infallibilità, come dicevo all'inizio, sembra che si estenda su ogni e qualsiasi cosa e che possa essere applicata così come se fosse una specie di capriccio di un sovrano assoluto. Per l'infallibilità non è stata affatto così, anche perché l'infallibilità dopo il Vaticano I in realtà verrà usata poco. Non la userà Pio IX, per esempio, quando due mesi e due giorni dopo questa definizione gli artiglieri e bersaglieri faranno la breccia a Porta Pia e gli prenderanno anche la città di Roma dopo avergli preso il potere temporale. Non la userà Leone XIII, non la userà Pio X nemmeno nella battaglia antimodernista. Certo, l'infallibilità e il primato aiuteranno la Chiesa cattolica a costruire una categoria che prima praticamente non esisteva, che è quella del magistero ordinario, cioè di quei pronunciamenti del Papa che, pur non essendo rivestiti delle prerogative proprie dell'infallibilità, però si ritiene debbano avere un'autorevolezza, un peso molto più forte. Il testo che abbiamo letto anche all'inizio non è che dica che per attivare l'infallibilità il Papa deve usare una formula particolare, però alcune cose le dice. Dice che deve parlare non solo come pastore, ma come pastore e dottore, che deve fare riferimento al supremo potere apostolico, deve dire che parla della fede dei costumi, deve dire che sta parlando ex cathedra e deve dire che l'assistenza di cui si avvale quella promessa alla Chiesa nella persona del Beato Pietro. Molti per esempio sbagliano perché pensano che la proclamazione del dogma che farà Pio XII nel centenario del dogma dell'Immacolata, il dogma relativo all'assunzione di Maria in cielo col suo corpo al momento della sua dormizione, ebbene pensano che quel dogma sia un atto infallibile di Papa Pacelli. Non si tratta di questo. Quella formulazione dogmatica molto chiaramente dice che viene fatta, certo, dal Papa in persona, ma non solo, per il consenso dei vescovi e sulla base di un'ininterrotta tradizione di culto e di devozione dei fedeli.
Monsignor Bettazzi, guardi, l'unica definizione nel XX secolo è quella della Madonna assunta in cielo. Per proclamare la Madonna assunta in cielo il 1 novembre del 1950, Pio XII consultò tutte le chiese del mondo. Tanto è vero che siccome nelle chiese non c'era questo universale consenso su come era assunta, se prima della morte o dopo la morte, quello non l'ha definito, se è morto o no, perché quello non risultava. E allora nella definizione dice giunta al termine della sua vita, senza dire se era morto o no, è assunta in cielo. Ecco, proprio in quanto l'infallibilità del Papa è l'espressione dell'infallibilità della Chiesa.
Un'altra occasione nella quale la discussione sulla infallibilità tornerà molto forte sarà quando Giovanni Paolo II firma un'enciclica, l'Evangelium Vitae, relativa ai problemi della morale e nei quali c'è una definizione dell'aborto messa fra virgolette, l'aborto virgolette disordine morale grave chiuse le virgolette, che ha la formulazione, l'introduzione necessaria per un pronunciamento ex cathedra che riguarda l'infallibilità. Quando l'Evangelium Vitae viene redatta, c'è una discussione di cui non sappiamo moltissimo, ma di cui qualche cosa è trapelato, all'interno dell'entourage di Papa Wojtyla, perché alcuni vorrebbero che l'enciclica avesse un tono infallibile. In fondo c'era stato un precedente, quello dell'Umane Vitae, l'enciclica di Paolo VI, che alla fine degli anni Sessanta condanna la contraccezione ormonale, la contraccezione di qualsiasi altro tipo che non sia contraccezione naturale, che era stata molto contestata e, secondo alcuni, era stata addirittura cassata per desuetudine, cioè dato che nessuno la ubbidiva, la si poteva ritenere superata.
Allora, io volevo chiedere al professor Kung quali sono le sue ragioni del dissenso con l'autorità e la gerarchia di Roma.
Io ho scritto un libro sull'infallibilità pontificia in relazione al problema della enciclica sul controllo delle nascite umane vite, e per questo c'era un gran conflitto. Io penso, il sottotitolo di questo libro era Una domanda. Allora questa domanda non è ancora, non c'è una risposta a questa domanda, e penso questo è il centro del dissenso, ma in un altro senso evidentemente ci sono altri dissensi con la politica attuale di Roma. Io penso uno può essere un membro sincero di una comunità anche se ha qualche difficoltà con alcune posizioni. Non è possibile in molti paesi di avere qualche cosa da vivere, di mangiare. Allora non si può dire non si deve fare il controllo delle nascite, o non si può dire solamente per una astinenza volontaria si può risolvere il problema, o questo metodo che non funziona di Ochino Knaus. Allora io penso questo è un problema difficilissimo, che la nostra Chiesa ha fatto un gran errore di proclamare questa enciclica Humanae Vitae, e questa enciclica non è accettata nel mondo cattolico. Negli Stati Uniti, per esempio, il 90% dei cattolici non accettano questa dottrina. Evidentemente questo è una questione di responsabilità personale. Io penso che Gesù stesso oggi direbbe altre risposte a questi problemi.
Alla fine fu proprio il principale collaboratore teologico di Papa Wojtyla, cioè Josef Ratzinger, che con estremo rigore spiegò che non era nemmeno immaginabile che si potesse fare un'enciclica infallibile come tale, che infallibile poteva essere una definizione, una frase, una cosa piccola. Alla fine la definizione infallibile sarà quella sull'aborto come disordine morale grave, che non essendo materia disputata e contestata non suscita neanche tanta discussione, per cui alcuni dicono che lì ci sono delle proposizioni infallibili, altri invece non le ritrovano, non le riconoscono. Tutto questo cosa ci dice? Ci dice che la questione dell'infallibilità del Papa è una questione che, come spesso accade nelle cose che riguardano il Romano Pontefice, ha un alone massimalista attorno, un massimalismo di simpatia o un massimalismo di antipatia, e poi ha un contenuto che in realtà è molto più difficile da mettere in opera. Il problema vero che rimane aperto per la Chiesa dopo la fine della grande lotta contro la modernità e quello ancora oggi di che cosa possa tutelare la sua esperienza di fede, ma l'impressione che abbiamo oggi rispetto a quello che era vero nel luglio del 1870 è quello che questa autenticità della fede venga custodita molto di più dalla santità di vita e dal rigore della testimonianza che non dalle definizioni.
Il 18 luglio 1870 viene approvata la Costituzione Pastor Eternus, che stabilisce il dogma dell'infallibilità papale. Alberto Melloni l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Ornella Bellucci, Antonella Borghi e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.